Oggi è il giorno delle spose. E anche se noi siamo celibi, ci interessa conoscere questi grandi soggetti che hanno costruito la storia della salvezza. La prima di esse è Esther, una delle donne più conosciute dell'Antico Testamento. Il libro di Esther lo condividiamo con l'ebraismo, ma in una forma molto complicata, perché la Chiesa fino a San Girolamo lo ha conosciuto, quindi fino al IV secolo, ha letto il libro di Esther in greco, dal greco, quindi una versione lunga. San Girolamo invece si prese la briga, su induzione del Papa Damaso del tempo, di tradurlo dall'ebraico. Era quasi un orrore per la Chiesa antica conoscere i testi sacri dall'ebraismo e non dal greco, la lingua che parlarono i padri, i primi padri della Chiesa e gli autori del Nuovo Testamento. Quindi noi abbiamo due tradizioni. Se guardate nella Bibbia avete un testo un po' particolare, bisogna leggerlo con attenzione. Da una parte un capitolo, dall'altra parte lo stesso capitolo. Abbiamo alla sinistra della Bibbia della CEI la versione greca più lunga, tradotta in italiano, e sulla pagina frontale di destra la versione ebraica più corta. Quindi la stessa storia, ma con delle divergenze. Per rispetto all'una tradizione e all'altra, la Chiesa Cattolica e ora la traduzione italiana ha riportato entrambe le versioni, quella lunga e quella breve, con la differenza di nomi, di numeri, di riferimenti e circostanze. È la stessa storia tramandata in maniera leggermente divergente. Quella che conosciamo noi dal punto di vista liturgico o nella liturgia delle ore di solito ci fanno leggere la versione che viene dall'ebraico. Siamo un po' più abituati a quei nomi: Esther, Assuero, Mardocheo, la cittadella di Susa e così via. Quella greca invece presenta dei nomi leggermente differenti. Allora, per questo lo dico prima, perché poi quando leggerete direte: ma di cosa ci ha parlato? Qui c'è scritto un'altra cosa. È questa. E poi, se vedete nel testo che avete davanti, trovate Esther 4, 12, 17. Vedete di sopra? Punto 17A fino a 17H. E che vuol dire? Allora, la numerazione è quella greca, quella più lunga. Quindi il capitolo 4 da 12 a 17. In più, nel foglietto vi trovate anche un pezzetto di testo greco che non ha equivalenza in quello ebraico e che viene numerato con il numero e le lettere dell'alfabeto. Quindi dove c'è la lettera dell'alfabeto indica un di più del greco rispetto all'ebraico. Detto questo, entriamo nella dimensione più specificamente narrativa e teologica. Con il libro di Esther siamo di fronte a un racconto ambientato nel periodo del dominio persiano, quindi dalla fine del VI secolo fino alla metà del IV. Affermare quanto la narrazione corrisponda a fatti concreti è difficilissimo. Possiamo dire che è un racconto che ambientato, legato a fatti storici accaduti, ricostruisce avvenimenti verosimili, poterono accadere. Ma l'intento dell'autore sacro è raccontare al femminile una storia che era già accaduta prima. L'autore sacro vuole tradurre in tempi suoi più recenti le grandi gesta dell'Esodo. Solo che allora fu un uomo, Mosè, che salvò a nome di Dio il popolo dalle acque infide della schiavitù e dalla solitudine del deserto. Ora, in tempi più recenti, la stessa grande azione di salvezza Dio la compie attraverso altri strumenti, uno dei quali non è più un uomo ma è una donna. Secondo la ragione dello scritto, bisognava fondare, spiegare una festa. Perché c'è questa festa? La spiegazione della festa ebraica, detta dei Purim, delle sorti, viene logicamente giustificata in questo racconto che vedremo. Perché celebriamo questa festa? Infatti gli ebrei in quella festa leggono il rotolo di Ester che giustifica quella celebrazione. Allora, gli ebrei nel quadro di questo testo sono nella diaspora, nella dispersione. La diaspora è la semina, sono stati disseminati. Avvenuta la grande catastrofe di Gerusalemme intorno al 586 a.C., alcuni giudei rimasero in patria, i poveri, i contadini. Altri furono deportati a Babilonia, e questo è documentato dai testi sacri, dai testi non biblici, extra biblici, dal profeta Geremia, e altri si diffusero nel territorio del Medio Oriente. Tra questi ci sono i protagonisti del libro di Ester, che si ambientarono nel territorio della Persia, che sarebbe oggi l'attuale Iran, su per giù. Si parla della cittadella di Susa. Questi ebrei fuggirono e si fecero accogliere, alloggiarono in un territorio detto persiano. È bello vedere che c'è un po' di aria. Allora, il punto fondamentale che dobbiamo tenere presente nella nostra meditazione è anzitutto il capitolo 4. Ricordate, la vicenda di Ester più conosciuta è una ragazzina cresciuta da uno zio, da un cugino, che diventerà poi regina, una insignificante fanciulla giudea deportata in un territorio straniero che assurge alle vette dell'importanza capitale, sovrana. Allora, al capitolo 4 abbiamo, per così dire, la punta, il climax della narrazione. L'autore sacro racconta una bellissima favola, una bambinetta cresciuta da un suo parente che viene selezionata fra tutte le nuove spose del re perché la regina ufficiale si era ribellata al sovrano persiano. Finalmente arriva, senza dir nulla della sua origine ebraica, arriva a diventare la preferita del re, la regina. Ma questa bella favola al capitolo 4 cambia. La sorte viene capovolta. Il re, senza sapere le origini della regina, indotto dai suoi ministri, decide di sterminare il popolo ebraico, i giudei. È un po' la falsa riga del faraone che nell'Esodo decide di uccidere tutti gli ebrei, o almeno di far sopprimere i maschi. Ricordate, restano solo le femmine. E allora l'educatore di Ester si rivolge alla sua nipote, alla sua cuginetta, e le dice le parole fondamentali. Ricordati, nella traduzione italiana, al versetto 14 è resa con chissà che tu, letteralmente è ricordati, tu sei stata elevata a regina proprio in previsione di una circostanza come questa. Ester si trova davanti a una scelta radicale: o fingere di essere straniera, di vivere a corte, esentata dal decreto del re che mette a morte tutti i giudei, o schierarsi, farsi conoscere, venire allo scoperto e intercedere per il suo popolo che sta per essere soppresso. Ricordati è il verbo di sempre. è il tema ricorrente di tutta la Bibbia, anzi delle leggi. Non opprimerai il forestiero, dice Esodo e Deuteronomio, né farai del male all'orfano e alla vedova. Ricordati, anche tu sei stato forestiero. La ragione che giustifica le leggi non è il benessere sociale, la provvidenza da elargire ai poveri, l'equità nella distribuzione dei beni, è una ragione profondamente teologale. Ricordati, Dio ti ha liberato, anche tu eri forestiero, quindi addivieni alle necessità dei forestieri. Ci siamo? Guarda nel tuo cuore per capire che cosa devi fare per gli altri. Ciò che devi usare nei confronti dei fratelli ce l'hai iscritto nella tua coscienza, nella tua storia, ricordati. E così anche Mardocheo, il cugino che aveva elevato questa cuginetta Ester, manda a dire: ricordati, forse il Signore ti ha messo dove sei per questa ora così triste. Ecco qua un grande risultato per la nostra lettura. Mardocheo, nel momento più triste della vita del popolo, legge nella storia la provvidenza di Dio. Forse Dio ti ha fatto elevare a regina proprio in previsione di una circostanza come questa. Allora, questa ragazza è invitata a riflettere sul fatto che l'onore di essere divenuta regina le è stato dato per uno scopo ben preciso: rischiare la vita per la salvezza del suo popolo. Sei diventata regina per essere in questo momento la mano del Signore. Questa riflessione è veramente straordinaria, perché riguarda ciascuno di noi. Nel senso che ognuno di noi deve sentirsi utile, efficace, produttivo nella situazione in cui si trova. Se leggiamo la nostra vita con il nostro sguardo o con quello degli altri, troveremo sempre da lamentarci e da ridire. Se usiamo leggere la nostra vita con lo sguardo di Dio, allora comprendiamo che nulla è casuale, nulla è fortuito, niente è provvisorio, ma tutto è sommamente importante. Sentirsi utili nelle situazioni nelle quali ci troviamo. Ester, dopo una certa titubanza, comprende la gravità del momento. È la donna che capisce la serietà della sua situazione, la serietà del suo impegno, e per fede non si sottrae. Il re aveva imposto che nessuno entrasse nella sala reale senza essere da lui invitato, pena la morte, e Ester deve presentarsi al re rischiando la morte perché non è stata invitata dal re. Deve accedere alla presenza del sovrano. Queste forme, che a noi sembrano esagerazioni, non sono tali, perché nella mensa antica il sovrano era un dio. Presentarsi a una divinità significava soccombere. Quindi, beh, anche noi oggi ci sentiamo degli dei, ognuno per i fatti propri. Quindi allora era assuero che si sentiva tale. Allora Ester è la donna capace di capire la serietà del suo impegno e di leggere la propria vita all'interno, la propria missione all'interno, nell'orizzonte del piano di salvezza, non fuori ma dentro, e di rischiare la propria vita. Come mai Ester, dice il testo, si lascia convincere per andare dal re e supplicare per ottenere la grazia a favore dei giudei? Questa è l'altra grande pagina del libro che diventa per noi l'insegnamento sostanziale. Si lascia convincere dalle parole di Mardocheo. Mardocheo si è vestito col sacco, si è coperto di cenere, sta digiunando, non può presentarsi con quelle vesti al re. La regina è nella reggia, nella casa reale. I due non riescono a incontrarsi. Ci fosse stato il WhatsApp, avrebbero comunicato felicemente. O quell'altro, quando si mette la telecamera, uno guarda il computer, come si chiama? Lo Skype, ecco, si sarebbero guardati, discussioni, ma non avrebbero scritto la bellezza della parola di Dio. Allora l'uno non può comunicare con l'altro. Manda Mardocheo, manda gli eunuchi del re e comunicano per interposta persona. Che cosa voglio dire in questo modo? Che le parole di Mardocheo, anche a distanza, riescono a persuadere la regina. Mardocheo è l'altro grande protagonista di questa vicenda, anche se è un maschio, dobbiamo apprendere da lui, perché Mardocheo si presenta come il profeta nell'ombra, agisce come uomo integro, guida la trama degli avvenimenti, scopre la logica di Dio nell'ora della prova. È uno che ama vivere dietro le quinte, nel riservo. E anche se per interposta persona, raggiunge l'obiettivo con la forza della persuasione. Perché riesce a persuadere? Perché è un uomo che vive della parola, quindi è un uomo giusto, dice solo ciò che è necessario, senza giri di parole, parla al momento opportuno, ha una statura spirituale che non ha nulla da invidiare agli immaturi, ai timidi, ai pusillanimi, ai deboli. Occorre allora che prendiamo sul serio questo versante del testo. Nel momento della prova, quando ormai il decreto di distruzione dei giudei è emanato, mentre la regina è chiusa nella corte ed è al sicuro e il popolo fuori languisce, Mardocheo si rivela il vero artigiano di pace. Tutto ciò che Ester è ed è diventata lo deve a questo suo cugino, più grande di lei. Lui è il vero educatore della regina. Il testo dice che l'ha accolta da bambina perché era orfana, era figlia dei suoi zii. È un vero artigiano, un vero educatore, perché ha accolto la bambina, non l'ha sfruttata per i suoi interessi, non l'ha neppure sposata, secondo l'uso dell'epoca, anche se c'era la differenza d'età. L'ha soltanto allevata. È il modello di una persona che sta accanto ad una giovane con tutta purezza, con tutta onestà, con chiarezza. Lui serve, educando quella ragazza, serve solo i progetti che Dio ha sulla bambina, anche se lui non li conosce esplicitamente. Serve Dio, ma non si serve di Dio né della fanciulla. Si accontenta di servirla. Non sa cosa capiterà alla ragazza che diventerà regina, intanto la educa. E dunque il modello della persona. persona che ama senza possedere. È il vero educatore che non ha altri figli. È uno che rispetta il cuore, l'anima, l'integrità della persona che ha davanti. La sua condizione è la condizione di un profeta, di un uomo integro, cioè. L'altro aspetto della sua integrità nel libro è sottolineato dal fatto che quando il primo ministro del re diventa tale, esige che tutti gli si inginocchiano davanti. E questo Mardocheo, che è un giudeo, dice: no, io non mi inginocchio mai davanti a una persona sulla terra, solo davanti al mio Dio. La mia fede mi insegna solo davanti a Dio, non mi inginocchio. E questo gli causa il disamore da parte degli ufficiali del re, che lo denunziano al re: questo è l'unico che non si prostra davanti a noi, come mai, chi si crede di essere? Ecco, la condizione profetica, l'integrità di questa persona si rivela anche sotto questo punto di vista. Nonostante gli inviti alla prudenza, almeno a salvare l'apparenza, egli segue i dettami della legge. Sembra la storia dei tanti martiri della Chiesa Cattolica, anche recenti. Uno sta per essere beatificato, di un padre di famiglia austriaco che durante la Seconda Guerra Mondiale decise di non assoggettarsi alle leggi razziali di Hitler e fu ucciso, nonostante il confessore gli dicesse: ma ci sono casi, secondo la dottrina si potrebbe, di sotto, di sopra, la coscienza. Quello disse: no, secondo coscienza io devo resistere al tiranno. Ma tu hai figli, la moglie? Disse no e fu ucciso. La coscienza fino in fondo. I martiri, o Tommaso More, per esempio, che muore per non accedere alle volgarità del re Enrico VIII, che poi per giunta scinderà la Chiesa, spezzerà la comunione ecclesiastica, che la cosa più grave era questa, più del divorzio. Tommaso More e il cardinale Fischer rimangono integri, tutti si piegano, loro no. Allora, Mardocheo è l'uomo integro, la sua fede lo salva dagli sbandamenti dovuti all'opinione predominante. La forza della parola per lui è integrità, solidità per resistere ai superbi. Allora, questa ragione, questi sono i motivi per cui quest'uomo risulta credibile, riesce a persuadere Esther e la induce a esporsi per chiedere al re la salvezza dei giudei. Quindi ha educato la sua cuginetta quando era bambina e ora che è regina continua a educarla ancora, benché per interposta persona, con i messaggi, con le rivelazioni, vestendo di sacco. È un educatore sempre, non soltanto fin quando ci sono gli esami, fino a un determinato, si rimane educatori sempre, con l'integrità della vita. E Mardocheo quindi interviene al momento cruciale e tira fuori i frutti di quell'educazione che aveva seminato nel cuore della ragazza. Ora è il momento di realizzare, di diventare grande. Ora, per così dire, Mardocheo dà a Esther il permesso di diventare adulta. Ora tutto quello che io ti ho detto di Dio, della storia, del popolo, dell'educazione, ora è venuto il momento di tirarlo fuori. Tu sei stata elevata regina per questo motivo, il permesso di diventare adulta. Forza, vai dal re e prega per noi. Tutto il contrario di come viviamo noi nelle nostre società. Noi viviamo da, non dico per le suore per carità, in genere, da immaturi, da fanciulli. Giochiamo a fare i bambini, tutti, in qualche modo. E rendiamo neanche pure degli adolescenti immaturi, cretini, cioè si dice in parole povere, non si dice durante un corso di esercizi, ma l'aggettivo è questo. Tenere gli altri sempre sotto le proprie linfie, per avere sempre i sollazzi delle relazioni affettivi, legami, dipendenze, condizionamenti, sentimenti, coesioni, gruppetti. Siamo sempre degli immaturi, anche i genitori giocano a fare i bambini rispetto ai figli, siamo sempre delle persone. Qui Maddoppio dice: questo è il momento di diventare adulta, forza, assumiti le responsabilità, tira fuori i frutti dell'educazione che ti ho dato e implora il Signore perché ci dia la salvezza. È un grande testo quello di Ester, ci insegna tante cose. E così al capitolo 4 troviamo due preghiere, una la eleva Mardocheo e una Ester. Noi ci concentriamo su quella di Ester, brevemente. Ester allora, convinta, si toglie le vesti della nobiltà, si veste anche lei secondo lo stile della penitenza, digiuna, non si fa ungere dai profumi, vive in maniera austera e si affida a Dio nella preghiera. Dice a Dio: io non ho nessuno se non te, o Signore, e devo andare davanti al leone, il re, fidandomi di te. Sono nelle tue mani. Madre Teresa avrebbe detto: io sono la matita nelle mani di Dio. Nella preghiera Ester esprime questa idea: sono una povera donna, rischio la vita, ma nelle tue mani divento strumento di salvezza. Così la preghiera di Ester è animata prima di tutto dalla fiducia in Dio, ma anche dalla consapevolezza di essere sola. Io non ho altro aiuto che te. La solitudine è la nota caratteristica dei profeti. Elia, quando giunge sul monte di Dio e Dio lo chiama, non era nel terremoto, non era nell'uragano, ricordate, non era nel vento, finalmente sentì, si coprì la faccia e Dio gli disse: che fai qui, Elia? Signore, sono rimasto io solo e tutti vogliono uccidermi. La solitudine è la nota fondamentale che appare nella vita del profeta. La sensibilità del profeta sente di avere la terra bruciata attorno a sé. E invece il Signore dice a Elia: scendi, perché mi sono riservato altre 7.000 persone che sono fedeli al mio nome. E così anche Ester dice: io sono sola davanti a te. E il Signore le dice: vedi quanti giudei stanno digiunando e pregando per te in questo momento? Nella preghiera quella donna avverte la solitudine, ma Dio la trasforma in fraternità. Non sei sola. Nella preghiera siamo allora invitati a scoprire questa rete di fraternità, questa comunione di vita, a sentire che non siamo soli e che a volte quando noi non preghiamo o non sappiamo pregare, ci sono altri che intercedono per noi. Dovremmo essere grati sempre al Signore per tutte le anime generose che, pur non conoscendoci personalmente, non ci lasciano soli davanti a Dio nei nostri impegni, nel nostro cammino ecclesiale. Siamo sostenuti da loro, come anche noi ci impegniamo a sostenere gli altri, anche quando intercediamo senza conoscerli. Ester nella sua preghiera non dice: Signore, noi siamo stati sempre giusti e tu ci hai afflitto. Ester dice invece: Signore, noi abbiamo peccato e tu sei giusto, ci hai giustamente puniti, ma ora salvaci. In qualche modo riecheggia la dinamica orante del ladrone buono. Perché bestemmi? Noi paghiamo per ciò che abbiamo fatto di male, lui invece non ha fatto nulla di male. Ricordati di me. Il buon ladrone era davvero un santo, perché ha capito che aveva violato la giustizia e stava pagando e accettava di pagare. Non dice: siamo qui perché la gente non ci ha capito, o perché hanno amministrato male la giustizia, o perché Pilato è un carnefice. Dice: no, c'è una legge, l'abbiamo violata e ora giustamente noi subiamo ciò che sapevamo di subire. Abbiamo rischiato, abbiamo violato, lo sapevamo che il gioco era questo. Abbiamo perso, stiamo pagando, abbiamo torto, abbiamo sbagliato. È giusto che paghiamo, ma tu ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Che dice Esther? La stessa cosa. Non comincia fingendo o attenuando o giustificandosi. Vengono in mente per esempio tutte le confessioni che si fanno di solito. Padre, io vorrei confessarmi, ma non so quello che devo dire. Va bene, continuiamo. Sì, io di solito, e quindi tutta la scaletta di Radio Maria, poi la scaletta di Tele Padre Pio, poi c'è tutto il programma di Sat 2000, una confessione da canonizzazione, ma non una volta, sempre. Abbiamo sempre la Madonna Immacolata davanti, sempre senza peccato. Casomai qualche peccato fu per errore e quindi non dovrebbe essere canonicamente un peccato. Allora perché è venuto a confessarsi? Almeno mi lasciamo in pace. Così siamo noi, ci autogiustifichiamo. Se casomai si sbagliò, fu per errore. In pratica ormai facciamo non confessioni, ma le comunicazioni psicologiche, almeno dalle nostre parti. Dalle nostre parti è così, giornate intere, soprattutto quando ci sono i pellegrinaggi, abbiamo sempre San Giuseppe e la Madonna Immacolata fra i penitenti, quindi non ci sarebbe da assolvere. La tendenza è autogiustificarsi, ma un po' tutti lo facciamo, giustificarsi. Qui invece la preghiera muove da altri rudimenti. Esther dice, Signore, Tu sei giusto, noi abbiamo peccato, i nostri padri hanno peccato e Tu ci hai giustamente punito. Arrivare a dire questo è una grande conquista, riconoscere se stessi per davvero davanti a Dio. Prima di supplicare e ottenere la salvezza per i giudei, Esther vive un profondo esame di coscienza. Non c'è salvezza senza conversione personale. Non ci può essere intercessione senza un cuore ferito e perdonato. Non si può supplicare la grazia se prima tu non hai percepito, sorbito gli effetti della tua conversione. È giusto che Dio ti mandi ciò che Egli ritiene necessario per te, perché altrimenti la tua conversione non risulta sincera. Tu ti senti sempre giusto, sempre in debito davanti a Dio, in credito davanti a Dio. È giusto che ti ravveda. Ecco cosa fa Esther. Prima di ottenere la salvazione per i giudei, sperimenta la conversione personale. Tu sei giusto, Signore. Noi questo lo abbiamo meritato. Ora ti chiediamo la salvezza. So che queste considerazioni sono un po' fuori moda, però dobbiamo metterci davanti a Dio con il santo timore di Dio, non con le pretese autogiustificatorie o con la supponenza che noi in fondo non facciamo nulla di male. Allora Esther, dopo aver ricordato al Signore i propri peccati, segue per implorare la salvezza. E finalmente poi nel decorso della narrazione, come sappiamo, le sorti sono ribaltate, appunto le sorti, Purim, gettare le sorti sono ribaltate, il re fa grazia al popolo, Mardocheo diventa il primo ministro tirannico viene ucciso, le sorti sono completamente capovolte, il popolo è salvo, grazie a Esther. Cosa ci insegna allora questo libro? Dio non appare quasi mai, è molto poco presente dal punto di vista narrativo, però la salvezza che Egli manda è ottenuta attraverso strumenti umani, interventi divini attraverso le mani degli uomini. Qui Dio salva attraverso dei soggetti. Ognuno deve assumersi la sua responsabilità. Non è dunque la storia di una salvezza che viene dall'alto in maniera poco impegnativa, ma è una salvezza costruita dall'impegno e dalla responsabilità specifica dei singoli soggetti. Qui Dio non appare, non sbrande l'esercito nemico, non compie interventi straordinari, ma agisce nella vita ordinaria. Il vero miracolo è questo: vedere nell'ordinario la presenza miracolosa di Dio, che fa andare avanti la storia nonostante quello che noi siamo. Esserci ci insegna ad allenare i nostri occhi per vedere l'intervento di Dio nell'ordinario, anche attraverso le nostre disponibilità. L'altra grande lezione è che Dio aiuta attraverso e salva il popolo attraverso l'ausilio di una donna che non ha un esercito, non ha un potere legislativo. In fondo la regina di quei tempi era una specie di concubina di rango più elevato. Questa donna che non ha grande potere ha l'unico potere di fidarsi di Dio. Ha il potere di guidare la propria vita e di mettere tutto nelle mani del Signore. Consegna a Dio se stessa. In qualche modo Esther ci richiama la natura, una delle nature che abbiamo ricevute nel battesimo, delle vocazioni, quella di essere re, di saper guidare la nostra vita sotto lo sguardo di Dio e mettere tutto quello che noi siamo, dominare noi stessi, consegnandoci al Signore. Infine, il libro di Ester ci ricorda che Dio salva attraverso l'unione fraterna. C'è una collettività che si organizza per ottenere la salvezza. E quando Ester prega sola nel palazzo reale, tutta la comunità ebraica sta digiunando. Quindi la preghiera crea una grande concordia di vita. Ci può essere il caso in cui la preghiera crea coesione, ma non riesce a muovere i cuori. Sono i nostri casi. Preghiamo insieme, ma a volte può capitare di non stimarci a vicenda. Qui c'è Ester sostenuta dalla preghiera di tutti i giudei. La preghiera è un atto ecclesiale. Anche negli Atti degli Apostoli, ricordate, viene detto nei primi capitoli, tutta la Chiesa pregava per Pietro, che era in carcere. E allora Pietro fu liberato dal carcere, andò a bussare dove stavano pregando per lui, andò a aprire una bambina, vide che era Pietro, tornò per la gioia e disse: c'è Pietro! E nessuno ci credette. Stavano pregando per ottenere la liberazione, la ottennero e non ci credettero. Il caso in cui probabilmente pure noi, nonostante la coesione, la fraternità, l'orazione, la preghiera, alla fine non riusciamo a credere per vero ciò che stiamo supplicando al Signore. Oppure è probabile che nonostante le nostre coesioni liturgiche, a volte il nostro cuore non è legato fraternamente tra noi. Ecco l'altro grande apporto di Ester. E infine, Ester è la donna che non fugge. Mardocheo la fa raggiungere, le dice: chissà che tu non sia diventata regina per questo motivo. E Ester non fa finta, non finge di non aver capito. Non dice: ma io sono al sicuro nella mia reggia, arrangiatevi voi. Oppure: io non posso andare dal re, non mi ha chiamato. Ester resta, non scappa, discerne la realtà. È la donna che quando si avvicina il momento cruciale sa corrispondere a questa spinta interna della grazia. Sa che Dio risponde alla preghiera dei poveri e lei ci mette del suo, rischia la vita, rimane al suo posto, e svolge la sua vera opera reale, regale, intercedere a favore dei giudei. Il testo finisce sia in greco che in ebraico col capitolo decimo. Nel testo greco c'è una sezione più lunga nella conclusione del libro, il quale si apriva con il sogno di Mardocheo, che vedeva una piccola sorgente, una piccola luce e poi una serie di altri simboli, e si chiude con un altro sogno che Mardocheo, dopo questa vicenda, interpreta e dice: avevo fatto un sogno, avevo visto una sorgente, avevo visto un fiume. Questo fiume, dice Mardocheo, è Ester. Ester è simile a un fiume di acqua fresca che tutto feconda, fa verdeggiare, fa rifiorire e ridona con questa acqua la fecondità. Attraverso di lei il Signore ha salvato il suo popolo. Ester 10, capitolo decimo greco. Allora, questa donna ci consegna la responsabilità, in quanto credenti, di diventare anche noi come acqua fresca. Gesù lo dirà: chi avrà dato un solo bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo, non perderà la sua ricompensa. Ecco una spinta, una sollecitazione per la nostra riflessione. Ieri parlavamo dello splendore fra le tenebre, a proposito di Giuditta. Oggi Ester ci consegna il simbolo dell'acqua. Che significa per me oggi diventare acqua fresca? Non dare, ma diventare, essere refrigerio per gli altri, nella chiesa, ovunque mi trovi. Abbiamo detto che Ester non fugge, non si tira indietro. Nel momento della prova coglie il momento fondamentale della sua vita. Che significa per noi non fuggire, rimanere, permanere, stare al nostro posto? I santi direbbero essere uguali a se stessi, cioè vivere la virtù della perseveranza, della stabilità, evitare le finzioni, affrontare la realtà come sentinelle. Una terza pista di riflessione riguarderebbe la preghiera. In che modo sento, vivo, ritengo che nella mia preghiera ci sono anche gli altri, che la mia preghiera è popolata da altri, nel senso del valore della intercessione per gli altri. E viceversa, se nella nostra preghiera siamo sempre consapevoli di essere sostenuti dalla fraternità ecclesiale, di non essere soli, di non avere terra bruciata, ma di avere persone che, conoscenti o non conoscenti, ci sostengono davanti a Dio. Per i loro meriti siamo davanti al Signore. C'è una rete di vita che la comunione orante realizza. E l'ultima traccia riguarda più che Ester Mardocheo, la fisionomia di quest'uomo che ha educato senza possedere, che ha educato fino alla fine, anche quando davanti aveva una regina, non più una cuginetta. Ecco, ci spinge a riflettere sul valore delle nostre capacità educative nel silenzio, voglio dire nel riservo, la semina nell'ombra, come dice il Salmo: la mattina se ne va e piange, pensando al peso della giornata, all'onere dell'impegno, alla responsabilità grave, ma poi torna raccogliendo, gioiendo i covoli. Ecco, quanto siamo disposti a scommettere a rischiare di persona nell'educazione, soprattutto vissuta nel riservo, nell'ombra, favorendo negli altri non noi stessi, ma i progetti di Dio sugli altri. Per la Santa Messa rimaniamo mattina o pomeriggio? Mattina. Va bene, alle
11:15,
sì. Va bene? Volete fare dopo alle 11:30? 11. No.
Facciamo
regolarmente alle 11:15 la Santa Messa. E pomeriggio come ieri.
Grazie.